ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici.
Come ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 su ADMR Rock Web Radio c'è Folk Beat, il programma ideato e condotto in studio da Massimo Ferro, che vi auguro un buon pomeriggio e vi invita all'ascolto della puntata numero 34 della quarta stagione del settimanale, disponibile anche in replica il lunedì mattina a partire dalle 11.30 e soprattutto in podcast sul nostro sito webradio.admr-chiari.it. Come vi ho detto al termine del precedente appuntamento, oggi l'ospite del programma è Fabrizio Carletto, bassista, contrabbassista, arrangiatore e produttore originario delle Valli Occitane, che ci racconterà della sua lunga carriera, che da qualche anno lo vede anche nel gruppo d'accompagnamento di Massimo Priviero, oltre che collaboratore di altri artisti e soprattutto componente di diverse formazioni operative nell'ambito del folk revival nell'area della lingua doc. Fra questi gruppi ci sono le Occitanas. Ho detto le perché in effetti il gruppo è nato essenzialmente come un ensemble interamente al femminile e di cui però Fabrizio è diventato ormai a tutti gli effetti un componente, l'unico maschile peraltro. Il gruppo fondamentalmente suona una forma molto originale di folk rock, interpretando sia musica tradizionale che altro materiale anche di nuova composizione, e si distingue però decisamente da ogni altra espressione locale per via di un approccio quasi orchestrale che fa perno sull'uso di uno strumentario a dir poco ampio. In occasione del primo album, uscito nel 2016, le Occitanas si presentavano infatti con ben 22 elementi e delle vere e proprie sezioni strumentali con violini, organetti diatonici, diversi tipi di flauti, arpa, voce e sezione ritmica. Nel secondo album, Sam Montagnols, l'organico però si è sensibilmente ridotto, ma il suono risulta sempre molto d'impatto e variegato negli arrangiamenti, mentre il repertorio si è orientato ancor più verso la tradizione musicale occitana, senza comunque far mancare alcune nuove composizioni originali. Prima che Fabrizio Carletto sia qui con noi, ve ne offro un assaggio più che eloquente con il brano intitolato Al Pont de Mirabel. Buon ascolto!
Al Pont de Mirabel, Catarino lavavo. Al Pont de Mirabel, Catarino lavavo. Y soon vengo a pasar tres caballos. Y soon
Questa era Al Pont de Mirabel dall'album Saint Montagnols, il secondo lavoro dell'Occitanas. Prima che arrivi Fabrizio Carletto, io vorrei farvi ascoltare un brano che lui ha composto insieme a Michele Gazic e di cui parleremo nel corso dell'intervista. Si intitola Derex Bure. Ciao Fabrizio, grazie per essere con noi e benvenuto a Folkbeat.
Grazie per l'invito, buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
È un piacere ritrovarti e avere la possibilità di scambiare due chiacchiere con te, perché tu sei un musicista molto attivo in vari contesti. Intanto sei il bassista di Massimo Priviero, ma so che suoni o hai suonato con diversi altri artisti della scena musicale italiana.
Ma sì, io faccio il bassista a tempo perso e diciamo che il mio ambito è il folk rock, quello che mi viene più comodo, e probabilmente c'è bisogno di gente come me, quindi alla fine qualche cosetta la faccio in giro. Sì. È capitato ultimamente di fare due bassi per Van des Frost, una delle ultime mie puntate fuori dall'Occitania, diciamo.
Ecco, per curiosità, suppongo che tu, suonando anche il contrabbasso, che è strumento tutt'altro che facile rispetto al basso elettrico, abbia avuto un minimo di studi, diciamo, accademici.
No, io in verità sono spontaneo nelle cose, nel senso che ho fatto come tutti quelli della mia età, diciamo, preso in mano lo strumento con i gruppi degli anni 80, ero ragazzino in quel periodo lì, quindi l'infatuazione giovanile. Poi quando ho fatto il militare ero a Torino e avevo bisogno di dare un po' di quadratura alle cose che mi ero imparato ad orecchio, come si dice. Sì. Quindi ho fatto un semestre del centro jazz, che adesso è Jazz School, mi sembra che si chiami. Quindi diciamo che lì mi sono dato una quadratura teorica, però sempre di basso. E il contrabbasso l'ho iniziato a suonare, diciamo, più in là, una decina, dozzina di anni fa più o meno.
Il centro studi di cui tu hai detto, se non sbaglio, è lo stesso dove insegna Mario Poletti, vero?
Sì, è vero, proprio quello.
Che è un tuo compagno d'avventure nella Teres Autes String Band, di cui ho parlato parecchie volte con Mario nei miei programmi. Mi ha detto Mario che però la situazione è un po' in sospeso ultimamente.
Ma sì, diciamo che abbiamo fatto tante cose e Mario poi aveva piacere di fare quel progetto che sta facendo di solo mandolino, e quindi ci siamo un po' presi una pausa, diciamo. Io poi ho anche tante altre cose da fare, quindi va bene anche così, perché poi io sono sempre dell'idea che bisogna ogni tanto mettere un punto, lasciare un po' le cose a sedimentare, così quando si ritorna con le idee più chiare e anche con più, con una grinta diversa, diciamo, non più grinta, ma una grinta diversa, perché poi uno lascia le cose un po' a sedimentare, le vede anche meglio e uno fa anche delle esperienze nuove che poi posta nei dischi, quindi va bene così.
Certo, anche se va detto che poi comunque la Terra's Out Extreme Band è sempre stato un gruppo in evoluzione costante, per cui ha sempre cercato nuove strade, nuove soluzioni anche per quanto riguarda il repertorio. E volevo chiederti, tu naturalmente sei delle Valli Occitane, sei comunque della provincia di Cuneo.
No? Sono di Vernante.
Quindi in pratica proprio nel cuore della musica e della cultura occitana.
Valle Vermenagna, la valle quella che porta in Francia, diciamo verso Ventimiglia, facendo la Valle Roya, il Colle di Tenda, e la Valle della Curenta. Infatti io sono molto legato anche alla musica tradizionale della mia valle, perché è da una vita che suono, accompagno suonatori di Curenta e di ballet.
E per voi è impossibile non crescere con quella musica, e questa è una fortuna, perché mi sembra che l'Occitania, insieme forse al Friuli, è fra le poche aree del nord Italia in cui la musica tradizionale o comunque di ispirazione tradizionale continua a essere viva, ma soprattutto continua a partorire gruppi molto interessanti.
Sì, diciamo che noi in Val Vermenagna abbiamo avuto una grossa fortuna, nella già grossa fortuna di abitare nelle Valli Occitane, che la Curenta e il ballet non si è mai perso l'abitudine di suonarla. Quindi c'è sempre stato, anche negli anni più forse infelici dal punto di vista per l'ascolto di musica folk, come gli anni 70, così, dove regnava il liscio, quindi c'erano tutti altri modi di divertirsi. Da noi si è sempre suonato comunque Curenta e ballet, i suonatori normalmente in duo, clarino e fisa, hanno sempre portato avanti questo. Quindi quando c'è stato il forte revival, grazie a Sergio Berardo con i Ludalfin e tutto il movimento, diciamo noi siamo sempre stati paralleli, quindi ci siamo poi riaccodati a questo revival, ma in verità non ci si è mai fermato al Curenta e ballet.
È un po' come l'Irlanda, l'Occitania in un certo senso, e tra l'altro lì il ball folk è sempre esistito molto prima che diventasse una cosa un po' diffusa a carattere nazionale, perlomeno qui al nord. Però tu direi che hai anche degli interessi musicali piuttosto eterogenei, perché mi hai inviato un disco che io non conoscevo francamente, nonostante sia uscito per l'etichetta Sciopero Records degli amici Yo-Yo Mundi, ed è quello del gruppo spontaneo di musica moderna Fino a Mai Dire Basta, che immagino sia il vostro unico album.
Abbiamo fatto in verità un mini album precedente con la Tosta Record di Torino, e abbiamo fatto quel mini LP, questo LP con Sciopero, e poi diciamo che anche lì abbiamo preso un attimo di pausa, poi il gruppo si è trasformato, parte del gruppo è diventato un gruppo dove facevamo canzoni d'osteria, i chansonnier, abbiamo suonato parecchi anni facendo parecchi dischi e tutt'altro repertorio, e diciamo che era il mio gruppo dei miei amici del quartiere, della via, quindi proprio siamo partiti iniziando a suonare assieme, poi siamo arrivati a fare quel bel disco che trovo che sia ancora attuale.
Lo è assolutamente, sai, mi ha molto sorpreso, anche perché quando ho letto il nome del gruppo, cioè Gruppo Spontaneo di Musica Moderna, ho pensato a qualcosa di, se non avanguardistico, comunque eccessivamente ricercato. Invece è un disco di rock molto tranquillo, molto moderato, ma ha un lato che è molto cantautorale.
Sì. Loris, il cantante e il chitarrista, aveva questa forte vena cantautorale, e diciamo il gioco di quel gruppo era un po' cercare di partire da quella roba lì per portarlo con delle altre atmosfere, farlo un po' evolvere per non fare il cantautore classico. E poi grazie anche a Fabrizio Barale, che era anche il chitarrista aggiunto degli Yo-Yo, che è stato il nostro produttore e amico storico, siamo riusciti a trovare quel suono che trovo ancora attuale.
Sono d'accordo con te, perché anch'io lo trovo veramente molto attuale.
Commençons par les bons vins et finissons de même. Notre cure nous presque la sobriété du vin. Au diable sans la peine, il en boit bien lui-même. Au mieux, moins d'argent, chanter, boire, rire, rire. Au mieux, moins d'argent, chanter, boire, vie si bon. Au mieux, moins d'argent, chanter, boire, rire, rire. Au mieux, moins d'argent, chanter, boire, vie si bon. notre cure nous presque, la sobriété divine. Au diable sans la peine, il a moi bien lui-même. Si ta femme querelle, dis-lui pour la baisser, que tu veux t'écriser, pour la trouver plus belle. Vaut mieux wanda ja, chante, boire, rire, rire. Vaut mieux wanda ja, chante, boire, mi si va. Vaut mieux wanda ja, chante, boire, rire, rire. Vaut mieux wanda ja, chante, boire, mi si va. Et tu veux te griser pour la trouver plus belle au comte de Varennes. Moi je n'ai rien perdu, je suis venu tout nu, je vais tout de demain. Au mieux moins d'argent, chanter, boire, rire, rire. Au mieux moins d'argent, chanter, boire, rire, suivant. Au mieux moins d'argent, chanter, boire, rire, rire. Au mieux moins d'argent, chanter, boire, rire, suivant. Au comte de Varennes, moi je n'ai rien perdu, je suis venu tout nu, je retourne de même. Providence divine qui veille sur nos jours, conserve-nous toujours la cave et la cuisine. Vaut mieux moins d'argent, chanter, boire, rire, rire. Vaut mieux moins d'argent, chanter, boire, rire, suivant. Vaut mieux moins d'argent, chanter, boire, rire, rire. Vaut mieux moins d'argent, chanter, boire, rire, suivant.
E con il disco del gruppo spontaneo di musica moderna che è cominciata la tua collaborazione artistica con Fabrizio Barale, che mi sembra stia andando avanti ancora oggi. O avevi già fatto altre cose con lui? Fabrizio Barale, che ricordiamo è stato anche chitarrista di Vanno Fossati fino a quando Caspita. Si è ritirato dalle scene.
Ma con Fabrizio siamo praticamente quasi, abbiamo un anno di differenza, siamo nati negli stessi giorni. E ci siamo sempre, diciamo, seguiti anche quando lui suonava nei gruppi quando era più giovane e così, e quindi siamo sempre stati amici e poi ci seguivamo musicalmente in maniera parallela. Con lui abbiamo fatto due o tre demo, mi sembra, del gruppo spontaneo, e poi è venuto naturale questo disco qua con Sciopero, che ce l'ha prodotto lui, ce l'aveva proposto lui. E poi lui adesso ha uno studio di registrazione a Cuneo. Ogni tanto vado anche lì a fare dei bassi per delle produzioni sue. Abbiamo registrato lì il primo delle Occitanas, il gruppo sì. Di sole donne con cui collaboro, e lo vedo stasera, per dire. Quindi
sì, è un peccato che abbia lasciato Yo-Yo Mundi, perché lui è un chitarrista secondo me tra i più singolari e personali che abbia visto e ascoltato suonare dal vivo. Non fa veri accordi, non fa veri assoli, ma è un ricucitore di suoni secondo me, non so se sei d'accordo.
Ma direi di più, è un peccato che abbia lasciato la musica live.
Questo
perché
è vero.
Io lo trovo veramente, adesso scomodiamo nomi enormi, lo trovo il signore del gusto, e io gli dico sempre che è il Johnny Marr italiano.
Sì, è vero, è uno che non si fa notare quando suona. Io ricordo, l'ho visto parecchie volte con Yo-Yo Mundi e anche con Ivano Fossati, dicevo non si fa notare più di tanto, ma se non ci fosse si sentirebbe tanto la mancanza.
Sì, sì, lui è veramente è uno che ti ipnotizza con le cose che fa, perché riesce sempre ad arrivare non in maniera scontata, ma in maniera trasversale. Nel disco dell'Occitana l'ho obbligato a fare una chitarra che è bellissima, è una roba che veramente dici, ma è una chitarra, un synth, chissà cos'è. È Barale, è Fabrizio, è schifosamente bravo, come gli dico sempre.
Ah, veramente notevole, d'accordo. Tu hai registrato anche un altro disco con un gruppo di folk rock occitano che si chiama Curenta Minima Orchestra, e l'album è Album Pidrate. È l'unico che avete fatto o ce ne sono altri e il gruppo è ancora in attività?
Allora, praticamente Curenta Minima Orchestra era un'idea di fare delle cose legate alla valle, però anche spostando un po' la mira, non facendo proprio delle robe trad. Alla fine Curenta Minima Orchestra non c'è più, ma alcune persone che collaboravano con me sono finite a suonare in un progetto che si chiama Sonadors. E tutta la famiglia Avena, quindi Dario Avena, Roberto Avena, che è un virtuoso della fisarmonica che suona con Gran Baldab, Madaschi e Berardo, suona a volte con i Ludalfin, è anche un ottimo fonico. Quindi c'è il papà Dario, Roberto, e il fratello Daniel, e più ci sono io. E sia Dario che Roberto facevano parte di 40 Minimo Orchestra, quindi diciamo che è stato un esperimento che poi ha portato alla nascita di Sonadors, che sono l'evoluzione di un gruppo precedente con cui suonavo già con Dario.
Dicevi che il disco della 40 Minimo Orchestra è un po' più tradizionale, in effetti gli strumenti acustici sono quelli predominanti e il suono non si può proprio definire folk rock.
Sì, diciamo che a me piaceva l'idea, e forse continua a piacermi questa idea qua, non di aggiungere astrati, tipo, non so dire, perché è già stato fatto molto bene da altri, tipo Ludalfin, che hanno virato nell'elettrico, che è stata una cosa epocale per gli anni 90, ma di prendersi delle libertà a volte anche semplicemente melodiche o di atmosfere sonore, però allo stesso tempo continuare a essere ballabili. L'idea di base era un po' quella.
Ti ricordi quando è uscito il disco della 40 Minimo Orchestra? Perché la copertina non contiene alcuna data.
Sai che non mi ricordo, sarà intorno al 2015.
Tu collaboravi già con Massimo Priviero, perché lui è ospite e interpreta tra l'altro la sua canzone, che ci sta benissimo.
Ah sì, perché allora guarda, è facile datarlo, perché io ho iniziato con Massimo nel 2012 per il disco folk rock. E io, a me piace molto quel pezzo, La strada del Davai, e gli ho sempre detto, ma secondo me quel pezzo lì ha un difetto, tra virgolette, che non è in tre quarti, perché da noi quando c'era le tradizioni delle canzoni degli alpini, quelle robe lì, erano tutte in tre quarti. Quindi gli ho fatto un demo, una bozza, a lui è piaciuta, quindi poi gli ho chiesto se aveva voglia di, uno, di lasciarcela fare su disco, e ha detto subito sì, e poi gli ho detto se avessi anche voglia di cantarla, e quindi abbiamo fatto il Davai in tre quarti, che ha, così ha un, secondo me ha un'atmosfera ancora più struggente, perché alla fine le canzoni degli alpini da noi erano veramente quasi sempre dei valzer, sì, tristi. Thank you.
Ecco, ma in questo disco tra l'altro c'è un repertorio molto variegato, perché ci sono brani tradizionali, ma ci sono anche un paio di brani che arrivano dal versante celtico proprio, e inoltre ci sono diversi brani nuovi, brani scritti da voi, fra cui uno composto proprio da te con Michele Gazzic, ovvero Derek's Boy, che poi è stato ripreso anche nel primo disco dell'Occitanas.
Sì, io ai tempi suonavo con Michele e avevo in testa questa melodia, e alla fine dicevo, c'ho un'idea per la seconda parte, per il B, come si dice in quel tipo di pezzo, e sì, alla fine gli ho detto a Michele, dai, aiutami a chiuderlo in maniera diversa da come la pensavo io, perché alla fine non mi girava benissimo. Allora abbiamo fatto le famose jam, ci siamo messi lì assieme, e allora cogliamo l'occasione per firmarla assieme, così almeno avremo un ricordo dei nostri anni passati assieme.
Michele Gazzi c'è anche uno degli ospiti insieme a Massimo Priviero e Sergio Berardo, diciamo illustri, però in questo disco ci sono già in embrione, possiamo dire così, e le Occitanas, perché alcune ragazze del gruppo hanno collaborato a questo disco, fra cui Erika Molineris, che è veramente un'ottima cantante secondo me.
Sì, è una grande cantante, ha una voce davvero soul, e sì, a me quando va sul registro basso è veramente da pelle d'oca, proprio incredibile. Nel disco dell'Occitanas nuovo c'è un pezzo che solo a dirlo mi viene da pelle d'oca, bellissima, ha una gran bella voce.
Sì, veramente, e credo che nel secondo disco dell'Occitanas, di cui parleremo fra poco naturalmente, abbia cantato anche meglio che nel primo, non lo so, la mia sensazione, ripeto, forse perché l'ho ascoltato più di recente. C'è ancora una cosa che vorrei chiederti, relativa in qualche maniera al disco della 40 Minimo Orchestra, e riguarda il materiale incluso, che è principalmente di musica da ballo. È perché in quel periodo suonavate anche per le danze?
Sì, sì, abbiamo suonato anche per le danze. Poi era un disco che comunque, essendo tanti che suonano in tanti altri gruppi, alla fine anche quando era uscito abbiamo suonato, ma non potevamo fare tantissimi concerti perché ci incrociavamo male, perché una volta io posso, tu non puoi, però comunque è tutto anche ballabile. Mi piace l'idea di poterlo far ballare, anche se poi non si balla, perché è come il blues, no?
Sì.
Quando hai delle regole è bello poi giocare con quelle regole belle fisse, no? Dice, la regola è che su questo ci si debba ballare, poi io sopra melodicamente faccio il mio.
Dato che oggi è la prima volta che sei con noi, io vorrei approfittarne per chiederti ancora qualcosa su una delle tue molte attività musicali, e riguarda in particolare un gruppo che hai citato piuttosto rapidamente prima, ovvero i Suna Doors, di cui ho sentito più volte il nome, ma ti confesso che non so molto in merito, e mi piacerebbe per esempio sapere se avete fatto anche dei dischi.
Sì, diciamo che il gruppo nasce, come ti dicevo, da Dario Vena, che è un suonatore di clarinetto classico non nel senso di musica classica, ma di classico della Val Vermenagna, e lui aveva un duo con Manuel Aime e Dario Emanuel, e io ho praticamente suonato delle jam con loro assieme a Sergio Berardo, con il Ludalfin, in spettacoli, in rassegne che faceva Sergio, e alla fine io ho questa mania che mi piace registrare, ho detto bravi, bellissimo, però dobbiamo fare un disco, e allora li ho convinti a fare un disco, poi ne abbiamo fatti due, e poi dopo il secondo disco Manuel ha cambiato un po', diciamo, stile di vita, non era più interessato a continuare nella maniera come si era prima con il duo, e nel frattempo il figlio di Dario è diventato virtuoso della fisarmonica, quello che faceva parte anche di 40 Minima, e quindi alla fine ci siamo trovati io, Dario, Roby e Daniel, il figlio più giovane, che è un ottimo batterista, e questa è la genesi dei Suna Doors. Stiamo facendo un disco, l'abbiamo praticamente finito, dobbiamo mixarlo, non so se riusciremo a farlo uscire per quest'estate, e siamo molto attivi sul live. E anche qui ci prendiamo un po' come 40 Minima, facciamo ballare ma prendendoci delle libertà melodiche e anche, diciamo, di influenza.
Senti, vediamo Occitanas, questo è un gruppo veramente unico, assolutamente, non... sì, beh, esisteranno forse a livello europeo altre formazioni simili, ma per quanto ne so io in Italia un gruppo così nell'ambito del folk non esiste assolutamente, più che un gruppo direi quasi un'orchestra, e anche qui c'è lo zampino di Sergio Berardo.
Sì, Sergio è stato il motore principale per la formazione delle Occitanas, che sono state create per un festival sempre organizzato da Sergio, che Sergio è veramente
È un vulcano.
Non uno, due vulcani.
È vero.
Perché mentre uno erutta, l'altro si sta già preparando. E quindi hanno fatto queste varie uscite, erano senza basso, erano tutte donne. E poi a un certo punto c'era di nuovo una di queste feste organizzate da Sergio e sono stato contattato da loro perché ci conoscevamo, ci stimavamo già con varie componenti e quindi mi hanno chiesto se volevo partecipare a questo festival con loro come aggiunta e abbiamo fatto questa serata, è andata molto bene, tra l'altro sono 10 anni passati da una settimana da questo evento e la serata è andata molto bene e mi hanno proposto di entrare fisso. E io anche qui ho detto la stessa cosa degli altri perché a me piace registrare. Ho detto sì sì, però facciamo una cosa, facciamo un disco perché un'orchestra, un'idea troppo bella per lasciarla lì che poi magari col tempo non si sa come vanno le cose, una cosa può anche incagliarsi, non andare avanti. Ho detto facciamo un bel disco e del disco che abbiamo fatto con Fabri Barale, ormai quasi cos'è...
Credo che sia dal 2016, ho letto la recensione che risale a quell'anno su Blog Folk.
9 anni fa quindi.
Se montagnol n'aven l'indipendenzo, l'aven e mai la guardaren. Sia pasterei in Franso, n'autre siregno.
eravate in tanti in quel disco, 22 elementi, più te, se non sbaglio. Stare in mezzo a tante fanciulle è comunque un piacere per un bassista.
Sì, sì, a parte il lato, diciamo, che è molto gradevole stare insieme a così tante ragazze, è anche bello da musicista suonare con delle donne, perché comunque intendono il tempo, la grinta, l'essere swingate in maniera diversa dagli ometti. Mm. Quindi è veramente stata una bellissima scoperta, proprio bella.
Però rispetto al primo disco, adesso siete decisamente in meno.
Adesso siamo 12, 13, 14, non mi ricordo più, devo guardare...
Sul... No, credo 13 con te, io ho contato oggi sul libretto, quindi diciamo che c'è stato un ridimensionamento abbastanza consistente, ma come si faceva a tenere in piedi un gruppo così vasto? A parte che se un organettista fosse mancato in un'occasione, non sarebbe stato una disgrazia, perché ce n'erano 4-5 a suonare questo strumento.
Dal punto di vista della gestione del gruppo, bisogna fare i complimenti a Simonetta Baudino, grandissima musicista e super virtuosa di ghironda e di organetto, ma di qualsiasi cosa che tocchi, perché suona bene anche il citofono. Lei è proprio una grandissima musicista, veramente notevole. Quindi praticamente ai tempi c'erano tanti allievi che venivano dai suoi corsi, quindi tanti organetti. Poi c'era Isabella Puppo, c'è ancora adesso, all'arpa. E diciamo che eravamo 4-5 che facevamo un po' da tutor, tante che erano magari anche allieve oppure giovani, e quindi diciamo riuscivamo a gestirle in questa maniera. Io mi sono sempre occupato degli arrangiamenti, diciamo gli arrangiamenti moderni e gli arrangiamenti live. Simonetta è quella che trovava le parti degli strumenti tradizionali, le parti, gli obbligati, quelle robe lì, facendo delle prove, ma è anche molto divertente come modo di lavoro.
La cosa anche abbastanza caratteristica, l'hai accennato ma non l'hai definito, è che l'età è molto variabile in questo gruppo, perché ci sono appunto delle ragazze molto giovani, ma anche musiciste e musicisti, diciamo, più esperti.
Sì, è proprio bello questo qui, perché è anche un modo per portare le allieve allo step dopo dello studio, perché uno può studiare l'organetto 4-5 anni, però finché non pesti il palco non riesci a... capire tutti i pro e i contro della musica, e quindi è una cosa che ti fa crescere. Certo. E anche tutte le varie ragazze che ci sono state nei vari anni, secondo me gli abbiamo dato un bel modo per confrontarsi con delle persone che, come noi, un po' più age, che hanno già fatto tanti errori, quindi alla fine riesci già a crescere tutti. Anche loro fanno crescere noi per altre cose.
Certo, comunque essendo giovani comunque possono anche avere delle idee diverse e magari anche innovative. E poi, beh, il palco resta sempre la prova del fuoco, secondo me. Anche se io trovo che sia più difficile registrare in studio che suonare dal vivo, ma a me non mi capitava così ai tempi.
Ma sono due cose diverse. Io dico, scusa se...
No, figurati.
Io dico che suonare dal vivo è come fare teatro, registrare come fare un film. Quindi quando tu vuoi far sembrare una cosa veramente vera in un film o in una registrazione, probabilmente devi farla molto finta. E quindi... c'è questo gioco di smontare un disco, di fare pezzo per pezzo, però fare in modo che l'ascoltatore abbia l'idea che sia tutto assieme, che sia tutti assieme nella stessa stanza. È un po' un gioco da prestigiatori. Il disco e il live è una cosa più, diciamo, sanguigna, dove sei tu sei lì e la gente ti guarda, quindi devi dare il meglio in quel momento lì.
Ma il primo disco dell'Occitana è stato registrato con delle sovraincisioni oppure tutto in diretta?
Abbiamo fatto io, Simonetta e la batterista assieme, per avere la base, diciamo, ritmica, melodica assieme.
Quella che di solito si fa in studio con le tastiere, no?
Sì, sì, o basso, tastiere, batteria, basso, chitarra, batteria, quelle robe lì. E poi abbiamo fatto, mi sembra, l'arpa. Poi abbiamo registrato a sezioni, quindi gli organetti abbiamo deciso di farli suonare assieme come se fossero dal vivo, quindi abbiamo mandato loro in cuffia la parte già sistemata nostra e loro ci hanno suonato sopra, e idem per i violini, che avevamo 3 violini. E con l'arpa siamo andati più a un lavoro di cesello, perché l'arpa è uno strumento molto ingombrante, non solo fisicamente ma anche come range sonoro, quindi ci siamo divertiti con Isabella a trovare un posto all'arpa anche in un combo così affollato, e quindi l'ho fatta suonare in tonalità assurde, altissime in certe parti, che sembra quasi un carillon, però sono contento perché alla fine trovo che esca bene dal disco.
L'arpa suonata da Isabella è quella da concerto, l'arpa che si usa nella musica classica, non quella celtica.
No, è l'arpa quella grossa, l'arpa
infatti,
quella vera.
Per cui ha molte più possibilità rispetto all'arpa celtica che insomma al massimo puoi utilizzare in un paio di tonalità.
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici su ADMR Rock Web Radio.
Anche nel primo disco delle Occitanas il repertorio è decisamente molto vario e mi ha fatto molto piacere, allo stesso tempo anche mi ha sorpreso, il brano d'apertura, La Danza dell'Ors. Perché io lo conoscevo come un motivo tradizionale belga, fiammingo probabilmente, ma strumentale. Credo si tratti di un brand rinascimentale. Se ricordo bene era nel secondo disco di un fenomenale gruppo inglese non molto conosciuto qui da noi, di nome Pawhucket. Però voi ne fate una versione cantata e mi chiedevo dove l'avete trovata e da dove proviene il testo.
Allora, il pezzo arriva dall'immenso repertorio e l'immensa conoscenza di Simonetta Baudino. E il testo io non ho idea da dove arrivi, perché l'ho sempre sentito cantare, però non mi sono mai informato sulla genesi di quel pezzo e da come sia arrivato dalle nostre parti.
Poi ci sono brani anche che arrivano dalla Francia, c'è un brano scritto dal suonatore di cornemusa Eric Mombel, per esempio. C'è un ballo di Nigel Eaton, il suonatore di ghironda dei Blues Abel, che ha suonato anche, lo ricordiamo, con Page Plant.
Sì, è un pezzo che secondo me è uno dei pezzi più rock del mondo, quello è veramente una progressione bellissima. E gli ho scritto su Facebook, prima per chiedergli l'autorizzazione e poi per mandargli il pezzo, e mi ha fatto i complimenti per come l'avevamo fatto, quindi per me quella è una di quelle giornate da incorniciare, perché anch'io lo conoscevo sia per i trascorsi folk sia ovviamente per il tour e il disco con Page Plant.
Sì, poi da lì sono arrivate molte altre richieste nel mondo del rock, come succede di solito. E tra l'altro i Bluesabella, apriamo una piccola parentesi, erano un gruppo totalmente acustico, ma che aveva veramente un impatto molto rock. Loro volevano creare, e infatti il titolo anche del loro secondo album, il Wall of Sound, cioè il muro del suono di Phil Spector, e ci riuscivano perfettamente. Possono aver ispirato in qualche modo anche gli Occitana, sì.
Ma io penso che alla fine tutto quello che si ascolta, sia in maniera conscia che in maniera così che ti viene inconsciamente fuori, ti ispira, perché a volte capita, io mi sono sempre occupato di arrangiamenti, di dire ah cavolo, facciamo questa progressione lì, facciamo quella roba lì, poi magari dopo degli anni l'ascolti e dici ecco da dove mi era venuta in mente, quella era troppo bella perché me la fossi inventata, quindi ascoltando tanta musica uno ha tanti appigli, certo, per uscire da degli impasse, da delle situazioni dove non sai, o semplicemente per creare un vestito. Per dire, nell'ultimo delle Occitanas c'è un pezzo che forse è proprio quello lì che avevo fatto con Michele, che
Derex Bourré,
sì, che l'abbiamo riproposto, che è venuto fuori in atmosfera molto, sembra quasi da anni 70, quei film di gli inseguimenti tra la polizia e i malviventi, su quel genere lì, che sicuramente sono robe che ho ascoltato, che alla fine sono riemersi in quell'arrangiamento.
È molto diversa dalla versione dell'altro disco, questa che avete fatto, sì, con gli Occitanas, in effetti.
Sì.
Ma del resto doveva essere diversa, non avrebbe avuto senso altrimenti. E sono passati tanti anni comunque, dal 2016 a oggi, prima che uscisse il secondo album del gruppo. E come mai questo lungo silenzio? Troppi impegni da parte di tutti i componenti, immagino.
Ma in verità questo disco ha una genesi molto lunga, nel senso che ne abbiamo parlato per la prima volta alla prima uscita, diciamo dopo il lockdown, perché ci siamo trovati io, Simonetta e Laura Bagni su un'altra componente, e con l'idea di fare questo secondo disco. E poi l'abbiamo iniziato in autunno, io e Simonetta nel frattempo mi sono costruito uno studietto di registrazione, abbiamo iniziato a fare click e Simonetta per fare, diciamo, i provini, poi io ci ho aggiunto il basso. Nell'estate dopo, nell'inverno, sono andato avanti con, diciamo, la scelta dei pezzi, abbiamo registrato tanto, abbiamo studiato tanto gli arrangiamenti, d'estate abbiamo fatto le batterie. In autunno abbiamo fatto degli altri strumenti, poi ho avuto un problema di salute nel 2022, quindi non potevo più andare allo studio e sono stato praticamente 6 mesi fermo, e poi al mio ritorno alla normalità l'abbiamo chiuso. Avendo lo studio mio, ci siamo presi tutto il tempo possibile e immaginabile per provare, riprovare, smontare, fare, e penso che il risultato sia piuttosto naturale, perché mi sembra che il disco giri in maniera naturale.
Il disco è perfetto, veramente, sotto ogni aspetto, e soprattutto è registrato molto molto bene. Gli strumenti sono perfettamente riconoscibili, ecco, anche se ce ne sono tanti in ogni brano. Anche il secondo album dell'Occitanas, almeno in parte, è stato concepito nello studio di Fabrizio Barale.
Allora, Fabrizio Barale, questo ha registrato le batterie. Gli altri strumenti li ho registrati da me. E alcuni altri strumenti li abbiamo registrati al Macwave Studios di Brescia da Paolo Costola, che è un mio amico, quello dove ho registrato per Van des Fross. La produzione è mia e sua, perché ho voluto farla a quattro mani, perché alla fine penso che se uno sta troppo su un progetto poi perde anche di lucidità, quindi i mixaggi sono suoi e la produzione è a quattro mani, diciamo.
Se ricordo bene, Paolo Costola aveva anche collaborato al disco della 40 Minimo Orchestra.
Sì, ecco, avevamo già registrato da lui. È un amico storico, anche lui un gran fonico, un gran chitarrista, anche lui è amico di Fabri Barale, siamo tutti lì.
Eh sì, una specie di circolo non chiuso, ma in cui ci sono alcuni musicisti che poi si ritrovano spesso fra loro. Ecco, come dicevamo prima, il gruppo si è decisamente ridimensionato, si è quasi dimezzato addirittura. Avete perso per esempio tutta la sezione dei violini.
Sì, erano tre ragazze che suonavano il violino, che poi per problemi di studio e di impegni non ce l'hanno più fatta, e quindi diciamo la nostra idea è di quella di fare fuoco con la legna che si ha, quindi abbiamo ampliato degli altri strumenti che fanno più cose, e se trovassimo delle violiniste che hanno voglia di mettersi in gioco con noi, ben volentieri. In cui abbiamo perso anche alcune ghironde e alcuni organetti, però erano degli strumenti che comunque erano doppi, come se fossero degli strumenti di fila in orchestra.
Ci sono stati anche alcuni cambi nell'organico di uno degli ingressi, intendo dire, perché sono arrivati Silvia Mattauda e Francesca Maccagno, che mi pare non fossero presenti nell'altro disco.
Sì, non c'era nell'altro disco, sono delle new entry, c'è anche un'altra new entry alla voce che è Michela Giordano,
sì,
che è anche autrice di
un brano. Pezzo. E Stella Alpina, che è anche molto bello.
Sì. e più o meno dovrebbe essere così.
Io ho notato che il nuovo album ha un suono sicuramente meno orchestrale, ma allo stesso tempo è persino più d'impatto, forse anche più potente. È solo perché comunque siete sempre in tanti a suonare, oppure proprio una scelta di suono?
Ma alla fine penso che sia una scelta di suono. L'ossatura è sempre come quella, diciamo abbiamo adoperato lo stesso metodo di lavoro. Stavolta ho fatto io Simonetta, perché la batterista Agnese sta in Olanda, quindi quando abbiamo fatto la preproduzione non c'era, si è aggiunta dopo. E però la base è sempre come se fosse un trio quartetto, e poi si aggiungono gli altri strumenti ad ampliare la tavolozza sonora.
E ci sono molti più brani della tradizione occitana rispetto al disco precedente, il repertorio è molto più omogeneo, diciamo.
Sì, comunque sono pezzi che quasi tutti suonavamo già live, tranne forse un paio, l'Otorrin, l'ultimo, e il terzo, la Fia d'Alvesin, che sono dei pezzi nuovi.
Ci sono anche più brani cantati, secondo me, rispetto all'altro disco, forse perché avete due cantanti adesso e giustamente bisogna sfruttarle.
Sì, ci sono due cantanti, ma non è detto che, visto che siano delle cantanti, per forza bisogna farle cantare. Portava così, sicuramente abbiamo cercato di incastrarle bene, e ho fatto un grosso lavoro con loro per fare in modo che non ci fosse l'effetto semplicemente corretto, ma fossero due voci che giocassero un po' assieme. Quindi c'è quasi sempre una botta e risposta, oppure sì, c'è una che fa la melodia e l'altra che armonizza. Poi abbiamo anche un'altra cantante ospite, Paola Lombardo, molto brava, che è tra gli ospiti, che ha cantato la traccia numero 3, La Fia d'Alvesin. Sì, forse è vero, hai ragione, c'è più spazio al cantato.
Beh, devo dire che il lavoro che hai fatto sulle voci è davvero notevole. Trovo che sia veramente molto riuscito il modo in cui sono usate le voci. Poi Paola Lombardo la conosciamo tutti perché è una cantante molto versatile, che opera sempre comunque nell'ambito del folk, ha cantato in molti gruppi diversi e era presente anche già nel primo disco dell'Occitana, fra l'altro.
Sì, hai ragione, faceva una burra a tre tempi, se non sbaglio.
In questo momento non ricordo, però di sicuro c'era in almeno un paio di brani. Anche Sergio Berardo è di nuovo presente fra gli ospiti, però stavolta gli avete fatto suonare l'ukulele.
Sì, gli ho chiesto se voleva partecipare con l'ukulele, perché avevamo questo pezzo che mi dà molto l'idea di Brassens, un po', anche se un po' velocizzato. Quindi mi sarebbe piaciuto avere un ukulele un po' gitano, un po' da... E lui ha fatto una parte di ukulele clamorosa, bellissima, con la sua classica, col fuoco dentro, che è venuto qua un'oretta, mi ha fatto veramente, ci ho messo di più a ascoltare tutto quello che ha fatto che poi a montarlo assieme, perché ha fatto veramente tantissime parti molto molto belle, e poi ho scelto le più belle delle belle, e è venuta fuori questa parte molto giocosa di questo ukulele che spinge, mi dà l'idea di una musica da taverna, quel pezzo lì un po'...
Sì, divertente ma anche divertito, hai detto bene, potrebbe essere definito un po' da osteria, ecco. Tu in questo disco hai suonato molto più che il basso, perché ti sei impegnato, vabbè, con l'acustico, elettrico, il fretless, contrabbasso, percussioni, lo stesso ukulele, le tastiere, e hai anche curato le programmazioni, per fortuna ridotte al minimo.
Sì, diciamo che programmazioni sono delle programmazioni di sample di percussioni, che ho cercato di adoperarle in maniera molto molto garbata, mischiandole con delle altre percussioni che ho suonato io. Diciamo che essendo qua in studio sempre io, quando mi mancava qualcosa alla fine l'aggiungevo. Anche le tastiere sono parti di appoggio, sì, o semplicemente parti diciamo di atmosfera. C'è mi sembra una burra a tre tempi che inizia con un pad un po' atmosferico di tastiera, un po' come se fosse una colonna sonora di un film, diciamo che ti dà subito l'atmosfera di cosa sta per succedere. We'll be right back.
Poi avete una batterista molto brava, secondo me. Sai che addirittura Agnese Valmaggia, questo è il suo nome, in qualche momento mi ricorda il drumming di Dave Mattax, il batterista, il primo batterista dei Fairport Convention, il secondo in realtà, che è quello che si dice abbia inventato il folk rock. Cioè, è molto essenziale, ma perfetta, precisa e soprattutto mai invadente. Io trovo che abbia fatto veramente un ottimo lavoro. Mentre per le tastiere, sì, infatti, mentre, scusa, aggiungo sulle tastiere, c'è anche un altro ospite che io conosco molto bene perché non abita neanche tanto lontano da me, che è Riccardo Maccabruni, detto Macca, pure lui del gruppo di Massimo Priviero, oltre che nei Mandolin Brothers. Molto bella, fra l'altro, la sua parte di organo in Blancia.
Sì, sì, l'ho chiamato in questi due pezzi, due o tre, non mi ricordo, forse tre, perché avevo bisogno di qualcosa che piazzasse un po'. E uno è sul pezzo La Fia d'Alvesin, l'altro è sul pezzo mio Derek, se non sbaglio.
Sì.
Lui è veramente, e diciamo, è la versione di tastiera di Fabri Barale, cioè tutto quello che tocca luccica, e ha un gusto clamoroso, ha molto rispetto per la melodia, per quello che succede sotto, non è mai invadente, però allo stesso tempo è uncinante quando esce fuori quella parte di Hammond, è clamorosa.
Ecco, c'è un elemento molto importante in questo disco, secondo me, che non fa parte del gruppo, l'hai già citato, è stato anche coproduttore, oltre che nel disco della 40 Minima Orchestra, ed è Paolo Costola, perché la sua chitarra si sente molto e poi usa la chitarra elettrica in maniera eccellente. Bellissimo ad esempio l'intro di Altru Paure, e poi su Lisi Valsa c'è un bel assolo di chitarra elettrica, non si sentono più nel rock, per fortuna, meno nel folk, c'è ancora qualcuno che fa un assolo di chitarra elettrica.
Allora, su Audio Power la chitarra però non l'ha fatta Paolo lì, l'ha fatta Adriano Rovere, che è il mio ex compare di Lusseriol, quando suonavo con i Lusseriol.
È vero, sì, con tutti quegli ospiti ho fatto un po' di confusione.
L'ho chiamato in tre pezzi perché avevo idea di una cosa che facesse lui. Paolo ha fatto tante chitarre, diciamo, di quelle che quando lo ascolti in cuffia capisci che si sta muovendo qualcosa molto molto bello. Poi lui è un mago della produzione, quindi fa quegli interventi lì. E poi gli ho chiesto di fare l'assolo che hai detto prima, che gli ho detto: guarda, io ho bisogno di un assolo dove tu mi fai sognare e mi fai qualcosa. Avevo bisogno di qualcosa veramente che straniasse un po', che svoltasse questo valzer, e trovo che ci è riuscito, ha fatto una gran bella parte.
Tra l'altro l'Easy Valzer me l'ho scritto da Laura Bagnis, che è uno dei componenti delle Occitanas. Senti, c'è una cosa che mi ha incuriosito molto, ed è in Set South, dove ci sono le voci che in Inghilterra dicono chiamano le danze, cioè in pratica insegnano i passi. E quello che lo fa si chiama Coller. Ma esiste una prassi del genere nella musica da ballo occitana?
Allora, quello è un pezzo basco. E nei pezzi baschi c'è una voce che ti dice cosa fare, i shout, diciamo.
Sì.
E io non sono un super pratico per spiegarti bene come funzionano le danze. Lì ci vorrebbe Daniela Mandrile, che l'abbiamo anche messa come ospite a fare quel richiamo all'inizio. È lei che praticamente dice, tipo, venite a ballare questi sette salti, e a ogni giro si dice un, due, tre, e quindi ci sono le voci. Ho fatto in modo che le voci crescessero: al primo giro ce n'è una, al secondo giro ce n'è due, al terzo giro ce n'è tre, al finale tutti assieme, per dare un po' di vita e un po' di colore a questo pezzo, che è molto bello ma anche ripetitivo. Nella parte centrale abbiamo cambiato tonalità, siamo andati in minore. C'è come ospite Dario Avena, sempre dei Sonadors, che fa una parte di clarino quasi medio orientale, non so se hai notato.
Sì, vero.
Perché questo ballo è molto bello ma molto ripetitivo, quindi registrato sempre uguale tutti per sette volte diventava, non dico noioso, però un po' più statico.
Mi ha fatto molto piacere trovare un brano di Simone Lombardo, che pure ha qualche cosa a che fare con Yo-Yo Mundi, perché spesso suona con loro quando fanno il repertorio, diciamo, più folk rock, quello in particolare dell'album Mufra, dove fra l'altro tra i tanti ospiti c'era anche Sergio Berardo. E avete ripreso un brano, Esteve, che tra l'altro è quasi un, direi, uno standard della musica occitana ormai.
Sì, sì, è molto bello. Noi come Occitanas, penso che da quando sono entrato io l'abbiamo sempre fatto. Poi, arrangiato così, trovo che gli abbiamo trovato il giusto vestito e rende molto bene, mi piace molto. Comunque un brano molto molto bello.
Sì, poi Simonetta ha suonato con la Ramasse, ricordo bene, che è appunto uno dei tanti gruppi fondati da Simone Lombardo. Volevo dire ancora, alla, ecco, una cosa molto importante in questo disco, già era così nel primo album, ma qui, nonostante ci siano meno strumenti, in realtà poi gli strumenti sono gli stessi, mancano solo i violini, gli arrangiamenti sono molto molto vari, avete una strumentazione così ampia che vi permette di fare un lavoro veramente molto valido, molto differenziato sugli arrangiamenti. In questo caso faccio i complimenti a te, perché da quanto ho capito gran parte del lavoro è tuo.
Diciamo gli arrangiamenti elettrici, chiamiamoli moderni, li curo io. Da bassista si dice sempre che i bassisti siano quelli degli arrangiamenti, perché hanno meno da suonare, quindi hanno da guardare, ascoltare gli altri, no?
Allora, non è vero, bassista, non è vero.
Sono un bassista a moda vecchia, quindi di quelli lì che stanno lì, faccio un po' il cane da pastore, quindi guardo che tutto funzioni. E poi è proprio una mia passione quella di cercare di arrangiare, quindi mi fa piacere il tuo complimento, ma è proprio una parte grossa di me quella.
Guarda, questo è veramente un disco in cui non ci si annoia mai, perché ogni brano è una sorpresa perché è diverso dall'altro, pur mantenendo comunque un filo conduttore che è, beh, quello della strumentazione e della musica occitana. Fra l'altro mi sembra anche che in questo disco si senta di più l'arpa.
Sì, diciamo che, come accennavo prima, l'arpa, diciamo ci sono i tre step, l'avevo già chiamata come ospite in 40 minima. Nell'altro primo disco, sì, dell'Occitana, abbiamo cercato di trovarle una collocazione. Con questa, avendo poi uno studio mio dove praticamente non dovevo stare dietro al cronometro, ci siamo proprio messi qua io e Isabella, io le ho proposto le mie idee, lei mi ha detto cosa ne pensava e quindi abbiamo fatto diverse prove, abbiamo cercato di incasellarla bene. Sono contento che il risultato sia di tuo gradimento, perché è veramente uno strumento complicato da inserire in una band numerosa, perché l'arpa è come il pianoforte, cioè parte dal bassissimo alle altissime. E
ma non ha lo stesso volume, però, diciamo, lo stesso potenza di suono, chiaramente.
Sì, quindi... poi ha dei problemi che mi ha fatto notare sia Fabrizio Barale sia Paolo Costola quando avevamo registrato gli altri dischi, che tu quando smetti di suonare una corda lei comunque continua ad avere una coda, quindi bisogna proprio studiarsi un sistema, tipo il fatto di farla suonare in certe frequenze un po' altine, la corda ha una vibrazione più corta, quindi è anche più agevole. Bisogna studiarsi un po', diciamo lo strumento è quello, l'ambiente è diverso, quindi bisogna trovare una collocazione diversa.
Certo, fai complimenti a Simonetta quando la vedi, perché oltre a saper suonare in maniera magnifica la ghironda e l'organetto diatonico, ho visto che ha aggiunto anche la cornamusa, come se non bastasse, e devo dire che l'effetto in Lothorin è veramente molto molto bello.
Sì, ecco, anche la cornamusa e il rullante l'abbiamo registrato da Fabrizio Barale, adesso che mi sono ricordato.
Un'ultimissima cosa, prima che ti lasci andare, è la grafica. Io ho il libretto per adesso ancora in PDF, però devo dire che i disegni, che credo siano dello stesso autore della copertina del primo album, sono veramente molto molto belli.
Allora girerò i complimenti al mio amico Sandro Siri, che era un mio collega, lavorava con me in ufficio fino a qualche anno fa, adesso lui è in pensione, e lui ha questo stile bellissimo di disegno che ben si adatta alle Occitanas. Quindi nel primo disco avevamo un'immagine, adesso ne abbiamo molte, e è stato veramente un piacere impaginare. Io poi faccio anche il grafico, quindi è stato proprio un piacere impaginare i suoi disegni.
Sei del mestiere, quindi sai benissimo, conosci il valore di questo artista. Senti, non avete un sito internet, però so che comunque siete tutti presenti bene o male sui social, specialmente su Facebook, vero?
Sì, siamo su Facebook, probabilmente siamo anche su Instagram. Adesso quando usciremo col disco nuovo daremo una rinfrescata al canale YouTube e andremo anche sui canali di Musica Liquida, quindi metteremo sia il primo sia il secondo disco su Spotify e in company, e quindi diciamo che per l'estate sarà tutto disponibile.
Ecco, perché questa è un'anteprima, perché l'album ufficialmente non è ancora uscito, più o meno quando?
Ho mandato oggi in stampa la grafica.
Bene, quindi diciamo una quindicina di giorni al massimo sarà disponibile.
Sì, diciamo 20 giorni massimo, sì. Dovrebbe essere a posto.
Va bene Fabrizio, io devo purtroppo chiudere per motivi di tempo chiaramente, ma mi sembra che insomma penso di essere riuscito a chiederti tutte le cose che mi interessava sentire, e è stato veramente un grande piacere averti, e non posso che farti i complimenti per questo progetto che ho trovato finalmente porta la musica occitana un po' oltre il folk rock che si sente un po' troppo, perché molti gruppi, diciamolo onestamente, non dico che scimmiottano, ma sono molto sulla scia dei Ludalfin, magari con un po' meno scintille, con un po' meno idee. Però questo è un progetto completamente diverso, pur rimanendo, se vogliamo, nell'ambito del folk rock.
Il bello della musica è che è come quando uno va in montagna o va in vacanza, il paesaggio è sempre lo stesso, però ognuno lo racconta alla sua maniera. E questa è il nostro modo di raccontarla, quindi secondo me ci sta, siamo in democrazia, ci sta bene tutto, la nostra idea di racconto è questa.
Benissimo, ed è un'ottima idea. Grazie ancora per essere stato con noi, spero di ricevere presto il disco e spero magari di trovarvi anche una volta dal vivo da queste parti, chi lo sa.
Grazie a te, grazie a tutti quelli che ci ascolteranno, è stato un piacere e grazie mille ancora.
A presto allora, ciao, buona giornata.
A prestissimo, ciao ciao. Ciao. Ciao.
sa, la guerre est spassa, la vire la carrière la flou, et c'est le vec l'amour, et des masna, grignon d'altra, perché à la terre, il n'en fout pas, la guerre, la guerre, la guerre est spassa, perché à la terre, il n'en fout pas, la guerre, la guerre, la guerre est spassa.
Questo era Esteve, un brano scritto dal polistrumentista Simone Lombardo, che, come avete sentito, è un collaboratore abituale di Yo-Yo Mundi, nonché fondatore dell'Aramà, altro gruppo occitano di cui faceva parte anche Simonetta Baudino, responsabile del repertorio e degli arrangiamenti degli strumenti tradizionali con le occitanas, delle quali, prima dei miei saluti finali, visto che il tempo me lo consente, voglio farvi ascoltare ancora una traccia dal loro secondo imminente album intitolato Sem Montagnols.
La figlio da un paese, mai ti levado, sei di cute. La figlio da un paese, mai ti levado, sei di cute. Sem prezzo saxonaine e sei mantamoni. Li cute, li cute, mulinier tremble, ritornevamo, ritornevamo. La mira li cute, l'allar, la repa, chi vuole, vuole, mule. Sempre su saxonaine e sei matamoli. Sempre su saxonaine e sei matamoli. L'uomo si son votato smentro un videcami. Licutin, licutin, mulinier tremble. Ritornevamo, ritornevamo. La mira, licutin, l'allare, la repa. Chi vuole, vuole, mulera. Promossi son votato smentro un videcami. Promossi son votato smentro un videcami. Le monti sur un arbre per avvisar cani. Licutin, licutin, mulinier tremble. Ritornevamo, ritornevamo. La mira, licutin, l'allare, la repa.
La figlia d'Auvesin è l'ultimo brano in programma oggi, sempre da Sem Montagnols, il secondo album dell'Occitanas, che ci è stato presentato in anteprima da Fabrizio Carletto, il bassista, produttore e arrangiatore, nonché unico elemento maschile di questa piccola ma fenomenale orchestra folk rock che arriva dalla terra della lingua doc. Fra 7 giorni torneremo in Sardegna con uno degli architetti della scena musicale locale, Mauro Palmas, da sempre braccio destro di Elena Ledda, la voce della Sardegna e in assoluto una delle voci più straordinarie del folk italiano e europeo, ma anche promotore di diversi altri progetti, spesso sfociati in album come Si Ghida, realizzato a 4 mani con l'organettista Giacomo Vardeu, e fra le sue più recenti fatiche discografiche. Di Mauro Palmas, inoltre, proprio in questi giorni è uscita la biografia a cura di Maria Gabriella Ledda, presentata al Salone del Libro di Torino. Dunque non mi mancheranno certo gli argomenti per la prossima intervista. Intanto sta per concludersi la puntata numero 34 di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30, con replica il lunedì mattina a partire dalle 11.30. Grazie a coloro che mi hanno seguito e una calda buona serata a tutti voi.